dentro Cristo di umanità, con questo tempo io lo chiamavo noi volevo, ma l'altro anno non ci potevo. Il mio prosodio mai detto, con sua di quel nome è detto, il suo madre di nuovo Truglio, non ho del mio assassino che cagava mai il figlio, io pagando il mondo di mami, libero e dal cantaro di chiami, partendo mia anni, Cristo vostro di mani.
Ciao a tutti, eccoci qua per la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radiogramma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20. Abbiamo ascoltato un'anteprima assoluta che è appunto il canto pagano del Monte Sumà, che è appunto dedicata a quella pessima, brutta, schifosissima croce che si trova in cima al Monte Sumano e che da molti anni appunto i pagani chiedono che venga traslata in un altro posto. Benissimo, questa è una delle prime e storiche lotte che i politisti vicentini hanno portato avanti, hanno sostenuto, hanno intrapreso per recuperare i luoghi pagani. Ma i luoghi che il paganesimo utilizza e può utilizzare non appartengono solo al lontano passato, sono anche recenti, sono nuovi, si possono trovare, si possono riscoprire, si possono inventare e si possono consacrare, in quanto ripetiamo che chi crea il sacro, chi lo produce, chi lo organizza, non è un Dio metafisico o un Dio assoluto esterno alla realtà, ma sono le persone che vivono in questo mondo, in questa realtà, sono gli individui, sono gli uomini, sono i popoli, sono le comunità. E questo è vero. È vero in tutte le epoche, di conseguenza i luoghi di culto del paganesimo non sono solo quelli dell'antichità, come dicevo, non sono soltanto quelli canonici, non sono certo quelli che finiscono nei libri di testo, ma sono altri che i nostri occhi, i nostri sensi percepiscono, vedono e utilizzano. E in questo senso, quando è stata fondata la Federazione Pagana, c'è stata una dichiarazione, chiamiamola di intento, una volontà ben precisa, che era quella di rivendicare tutti i luoghi che hanno un significato per tutte le religioni politeistiche pagane del mondo. Logicamente noi siamo sempre legati alle nostre radici, siamo sempre legati alla nostra cultura, al nostro ambiente, al posto dove viviamo. I nostri luoghi sacri non sono concentrati come nelle religioni monoteistiche in pochi posti e solo questi sono santi per loro, per noi ogni parte del mondo, ogni luogo, ogni circostanza, ogni ambiente è sacro. Bene, però come comunità, come federazione pagana, dobbiamo anche definire quali sono gli spazi fisici che noi rivendichiamo o che noi utilizziamo proprio per la nostra attività di culto e di tipo religioso. E in questo senso abbiamo intrapreso un'opera fondamentale, la prima di questa dimensione che il paganesimo da molti secoli si sta organizzando in Italia. E stiamo appunto costituendo nel Veneto un bosco sacro, e verrà appunto regolarizzato, verrà attivato, è già consacrato di per sé stesso, è già stato consacrato da tutti i pagani, e in questo senso andremo avanti anche con la richiesta di tutela e di garanzie pubbliche. Cosa vogliamo dire con questo significato? Significa che tutte le autorità che hanno competenza, autorità sul territorio, tutte le autorità che devono tutelare i diritti dei cittadini, dei singoli e delle comunità, saranno avvisate che i pagani hanno costituito, hanno regolarizzato e utilizzano un bosco sacro per le loro attività di culto. Posso già dire con tranquillità che fra due giorni questa richiesta scritta partirà e sarà indirizzata, sarà spedita a tutte le autorità che in qualche maniera possono avere attinenza o a che fare con i diritti civili dei cittadini e con gli spazi religiosi. Perciò nel giro di pochi giorni le autorità preposte alla tutela dei diritti dei cittadini e all'applicazione delle leggi di questo Stato saranno a conoscenza che un gruppo di pagani ha scelto e ha designato un luogo sacro e chiederanno che questo luogo sacro venga tutelato, venga rispettato e venga messo nella condizione di non essere leso e soprattutto ove i pagani possono compiere con tranquillità i loro riti. Questo certo è un salto fondamentale, è basilare, proprio perché una delle caratteristiche in epoca contemporanea di una religione o di una religiosità è quella di essere organizzata, non dico dal punto di vista burocratico, ma dal punto di vista concettuale dei principi, dei valori e della pratica. Il paganesimo dal punto di vista dei principi e dei valori o degli obiettivi o degli scopi non ha problemi in questo senso, che ne ha l'abbondanza, però è meglio sempre abbondare che difficile, come si dice. E poi la pratica pagana non è deputata a una classe sacerdotale, non è deputata a pochi, non è deputata a degli eletti, ma ogni individuo trova la propria pratica, e di conseguenza nel paganesimo non sorge la necessità di una chiesa, non sorge la necessità di un clero, in quanto tutti i pagani sono autosufficienti e tutti gli uomini possono farlo se riconoscono la loro divinità, per compiere riti e per organizzare la loro vita nella maniera più pratica, nell'applicare la religio. Perché purtroppo il termine religione è stato un attimino deformato, rovinato, compromesso dalla presenza delle religioni monoteistiche. Ma noi sappiamo che le religioni monoteistiche hanno la caratteristica di essere un inganno, di essere una menzogna, di essere finalizzate sempre al gregge e soprattutto a intruppare il gregge e mantenere il gregge. Bene, allora, visto che in epoca come questa la tematica religiosa acquista sempre di più importanza e valore, i pagani hanno deciso di iniziare anche questo tipo di attività, quello di utilizzare un luogo sacro, in questo caso un bosco sacro, e di conseguenza anche obbligare le autorità a garantire quei diritti civili che dovrebbero garantire. Teniamo conto che i diritti civili in questo nostro paese, in questo nostro occidente, in questa nostra Europa, sono sempre più minacciati, sono sempre più compromessi o limitati dalla volontà impositiva dell'integralismo monoteista. E ripetiamolo per chi è duro di comprendonio, per chi finge di non capire, che quando parliamo di integralismo non parliamo certo dell'integralismo islamico, ma parliamo dell'integralismo religioso, ebraico, cristiano e cattolico. Noi siamo una realtà cattolica, e se il cattolicesimo è nato l'inquisizione nel nostro paese è perché per molti anni, per molti secoli, milioni di persone hanno utilizzato la loro vita come baluardo contro il dilagare della follia monoteista. E di conseguenza noi non vogliamo che il passato, che è nei libri di storia come l'inquisizione, si ripeta, anche perché ricordiamo che i principi che portarono gli inquisitori a uccidere decine di milioni di persone negli ultimi secoli sono gli stessi principi che sono presenti nelle teste di ogni monoteista. Se poi un monoteista si presenta in maniera bonaria, in maniera simpatica, in maniera affettuosa, non è certo un suo merito, non è certo una sua capacità e non è certo una sua trasformazione. È soltanto perché è stato costretto con battaglie, costretto dalle leggi, costretto dalle circostanze ad adeguarsi, fa buon viso, cattivo gioco. Ma ricordatevi che il monoteismo è sempre pronto a scatenarsi, vuole sempre riconquistare, vuole sempre attaccare, vuole sempre impedire agli altri di fare qualcosa, vuole sempre limitare la libertà, vuole sempre controllare gli individui, vuole sempre controllare la società. Ed esempi ne abbiamo infiniti, esempi ne abbiamo in continuazione. E soprattutto proprio perché non siamo solo noi a dire che i cattolici e i cristiani in Italia sono impegnati in questo. Ormai la cosa è macroscopica, ormai la cosa è significativa e ha raggiunto livelli non da poco. E vogliamo dare una dimostrazione. In Italia c'è stato ultimamente, in questi giorni, delle elezioni amministrative. Allora noi non abbiamo interesse nel valutare una valutazione politica sulle elezioni, però un uomo politico non di seconda fila, non di secondo piano, ma una certa importanza, ha detto: abbiamo detto troppi no alla Chiesa. E questo politico ha affermato: c'è chi pensa che la Chiesa si possa conquistare con le prebende, e lui dice: non lo credo. Ma allora, che cos'è che cerca il monoteismo nella versione della Chiesa cattolica in Italia? Non cerca le prebende, non cerca i vostri soldi, non cerca le vostre finanze, non cerca soltanto il vostro 8 per 1000, cerca qualcos'altro che è più fondamentale, cerca le vostre esistenze, cerca le vostre vite, cerca la limitazione della vostra libertà. E il fatto che la Chiesa Cattolica, in fondo, dei soldi li interessa in maniera relativa, lo dice questo politico che si considera sconfitto. Dice, aperte virgolette, c'è chi pensa che la Chiesa che la Chiesa si possa conquistare con le prebende, non lo credo, chiusi virgolette. E allora c'è da chiedersi, ma se la Chiesa Cattolica non si conquista con le prebende, con i soldi, cosa vuole? E cosa sono disposti a dargli? E cosa lei sta chiedendo? Benissimo, poi ci vengono a raccontare che i monoteisti sono interessati soltanto a cose stratosferiche, in realtà a loro sono interessati a creare sempre situazioni di disagio, sono sempre interessati a creare situazioni di difficoltà, sono sempre creati, intenzionati a creare ostacoli all'individuo e ai singoli. Allora noi abbiamo un esempio in questo senso, le dichiarazioni di quello che è il Pulcinella di Roma, perché ricordiamolo che il termine pontefice appartiene al paganesimo e il termine pontefice ha una valenza ben diversa nel paganesimo che nel monoteismo. Pontefice è la persona, è l'individuo, è il singolo che crea ponti, che costruisce ponti. Ma ricordate che quando uno costruisce un ponte, lo costruisce e lo percorre, ma su quel ponte che viene costruito altre persone, altri popoli, altri migliaia di individui possono percorrere, possono utilizzarlo e non gli devono niente. Uno non costruisce ponti per essere ricordato, non costruisce ponti per essere glorificato, lo fa come sua scelta, come sua sfida, come suo desiderio, come sua passione, lo fa perché è la sua natura che lo porta. Invece un pontefice del monoteismo, il suo scopo è ben altro, è quello di incrementare il gregge. Sì, pronto? Pronto?
Ehi, ciao.
Ciao, ciao.
Come ti butta?
Bene.
Fa piacere. Ti arriva l'email?
Il fax è arrivato.
Eh?
Il fax è arrivato. Non è mandato
un... Ma sono Marco.
Sì, Marco, non è mandato un fax.
No.
Ma niente. L'email è arrivata comunque, sì.
L'email qui è di... De... Che
sì.
Altro da...
Sì, sì,
da
sì. Del reverendo sì è arrivata.
Buon, buon, porto per via.
Tu cosa racconti?
Niente... Te dice adesso non gli è tanto interessato Ischei. Diciamo che però fa un Ischei gli è una, la base giusta per dopo far che, fare l'altro il salto di qualità praticamente, cioè per fare il controllo sociale totale.
Sì, ma se una volta che tutti quanti sono poveri, i soldi li hanno solo loro, non possono depredare più nessuno. Gli interessa, gli interessa fare i vampiri, depredare delle vite.
Ho tolto Repubblica che altro di?
Sì.
Ah, l'ho tolto anche a te?
Sì, beh, può darsi che si deve ancora leggerla, perché sono sempre un po' in ritardo con i giornali.
No, ma quel dell'8 per 1000 l'hai letto?
Sì, 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 infatti ce l'ho qua e se avrò tempo ne parlerò. Difatti mi ero ripromesso appunto di parlarle della cosa, insomma.
Sì, perché ciappando spunto da questo, ho fatto una discussione con un tipo che altro di?
Sì.
Perché praticamente... se parli anche del discorso del riconoscimento di Dio dentro alla, alla carta dell'Unione Europea.
Esatto.
Ma amico fatto, ciao Moro, scusami tanto, ma non è mia vero così tosto il tuo Dio? Come il tuo? Sarà anche il tuo? Sarà di tutti? No, perché se l'ha bisogno che sia di Iomenete che si scanna per poterlo scriverlo in calce sul foglio bianco, c'è una roba che la crea l'universo che ne fotte di un foglio di carta. Che
esatto, sì, sì.
Oita, e ora non è che mai te pensa che oita che è un'invenzione, un frutto, un'invenzione di un poche persone per smanettarsi milioni di altre persone.
Certo.
E ora resta la blocca e lo sa sull'impietrito, una roba. Non so se hai mai. Beh, ti sicuramente facendo discorsi in giro con gente che non sa niente di queste tematiche ti disintegra. Perciò te ti immagina già faccia sì, che sì, può aver fatto questo. E niente, oita, beh, guarda. Le robe personali, ecco. Cioè non sappi cosa dire, le robe personali. Vabbè, ora se le personali non stanno a rompere i coglioni che la dà essere per tutti.
Sì, ma poi se quando sono in difficoltà le inventano tutte.
No, ma il punto, quando che periodista a quel punto si è messa al muro, si è messa all'angolo, quando
sì, sì, ma lo sa, sono dei prestigiatori, poi inventano qualsiasi cosa, so, sono proprio altro che gli trapezisti del circo, un teologo, un cristiano, un monoteista ti inventa qualsiasi cosa pur di uscire dalla situazione in cui capita dentro, insomma.
Se certo tu... che se te hai un attimo di base, però ti arriva a tagliare il filo del trapezio, finisdo?
Sì, sì, ma...
senza
ma...
rete di protezione?
Sì, ma di fatto, cioè, appena tu gli dici che il suo Dio è un'invenzione, il monoteista è finito, cioè, nel senso che si ritira all'angolo, non avendo l'inquisitore dalla sua parte, è veramente fatto fuori combattimento.
Sì, cioè, sì, sì. O te scanna, o se no, se gli resta dialogo, gli è finiti.
Sì, sì, no, ma di fatti, ma guarda, io lo vedo anche oggi, ad esempio... I vari integralisti cattolici che hanno chiamato.
No, mi non ti ascoltato ancora perché
sì,
eri via.
Sì, sì, ma comunque, cioè, nel senso che hanno dato la dimostrazione del loro animo. Cioè, nel senso
è sempre stata roba tosta, tipo.
No, nel senso che proprio hanno dato l'ennesima dimostrazione che loro pretendono che tu li riconosca una superiorità e soprattutto sono loro a stabilire che loro sono superiori a te.
Sai che a proposito mi ricordo ancora da un passato, 2 anni fa, non mi ricordo bene, durante una trasmissione. Ti aveva fatto un bellissimo discorso, secondo me, quando ti aveva parlato dell'autorità, perché ti aveva riportato un'intervista a Ratzinger, era che questo personaggio si lamentava che la gente non gli fida più perché manca l'autorità.
Sì.
E ti ha fatto il discorso che l'autorità, se si conquista con rispetto degli altri, con stima degli altri, con le proprie azioni a favore della comunità.
Con la propria capacità.
Ha fatto un discorso che copava tutti.
Sì, sì, ma infatti loro si erigono a giudici, si innalzano e... Difatti,
senza dimostrare niente.
Sì, ma infatti, ad esempio, c'era addirittura oggi un cattolico che diceva sì che il politeismo è inferiore rispetto al monoteismo. Dicevo, chi è che fa il giudice, chi è che fa l'arbitro, chi è che fa le regole?
Dovevo chi è che la sparava questa?
Un cattolico oggi.
Ah, sì?
Sì, e io ho detto, cioè, vabbè, tu sei tu il giudice, sei quello che stabilisce che fa gli esami e che stabilisce chi boccia, chi viene promosso. Cioè, e loro questo lo danno per scontato, per acquisito, non è neanche in discussione,
ma,
questo concetto.
Ma non la spiega perché?
No, ma quando tu gli dici questo, ma se tu che fai da giudice, chi è che l'ha stabilito? Cioè, subito il fatto che uno li contesti l'autorità e che devono dare una dimostrazione della loro capacità, del loro potere, per loro è sconvolgente. Alla fine ha riattaccato, insultando addirittura, insomma.
Te li estimo per bene cattivo ora?
Sì, sì, no, ma infatti, cioè, ma anche perché loro, effettivamente, un monoteista è sempre povero, se tu non gli riconosci nessun potere, nessuna autorità, e quando gli chiedi sempre di giustificare o di provare quello che dici, e soprattutto li metti sul piano personale, di dire, ma chi è che stabilisce le regole? Io o te, o noi ci mettiamo d'accordo. E tu che autorità, da dove ti viene, chi te la dà?
Aspetta, perché a volte il teo mette anche, cioè, il falsifica proprio
sì,
le robe.
Sì, 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 sì.
Partite che altro di ieri di parlare con me Bottegar. E in paese è sparsa la voce che mi non fai più parte della contrada.
Sì.
E mi domanda, ma scusa, ma voi altri, ma feo come quei che fai sacrifici umani? Ma guarda che dei sacrifici umani, gli unici che riportai, te lo guarda nel libro dei giudici dell'Antico Testamento e teocata.
Sì.
Ah, ma come, perché? Era che ho spiegato tutta la storia. Oh, bisogna che vedermi assolutamente, per me non credo che qua.
Sì, ma è tipica.
E di dopo non mi ha pirotescato.
Sì, ma sai, l'ignoranza è alla base del monoteismo, cioè il fatto di rinunciare all'intelligenza per la fede è uno dei requisiti fondamentali di ogni monoteismo. Di conseguenza poi cosa fanno loro? Cancellano qualsiasi cosa e poi raccontano quello che vogliono, ma questo è tipico del monoteismo, cioè loro lo passano come rullo compressore, cercano di cancellare qualsiasi cosa e dopo sono loro che ti spiegano le tue idee.
Beh, in effetti, a tuo presente, non è so che proprio il cristiano è proprio come testi del monoteismo, a tuo presente Woody Allen, sa che lui,
sì,
sa che lui è ebreo,
sì.
E nei suoi film cerca sempre di buttare delle scene dove che il Paul polemizzare con gli ebrei, praticamente è una scena dove che ne... lui che assiste al discorso tra un rabbino ebreo e in tola insieme con un dottor, con un ingegnere, sempre ebrei.
Sì.
E sti qua, gli dice che si spara a cagate e gli dimostra a Drio Mane in discussione, alla fine che fa, ma ascolta un attimo che fa il rabbino, ma ti ora, tra verità e Dio, chi sei tu? Ah, mi sceglierò sempre Dio.
Sì.
Sei un fulminante.
Sì, ma infatti sai, è come
dopo è un film, dopo.
Sì, no, ma è come una barzelletta che ne è battuta quella tra l'archeologo e il rabbino. L'archeologo dice: abbiamo scavato in antica Grecia, abbiamo trovato dei fili elettrici, probabilmente usavano l'energia elettrica nell'antica Grecia.
Ah, la battuta
è
vera?
No, 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 era battuta. Ah. E probabilmente avevano anche il telefono. E risponde il rabbino Fassina che noi abbiamo scavato nel tempio, non abbiamo trovato niente, probabilmente usavano i telefoni senza fili. cioè, capito? E questo è il classico del monoteismo, cioè nel senso... Cioè, loro di fronte dice sì, l'archeologo, io ho trovato i pezzi, ho trovato questo. Fa, no, noi non abbiamo trovato niente, però perché usavano qualcos'altro, cioè, capito? Però sono loro che stabiliscono cosa gli altri usavano.
Sì,
e, cioè, è una battuta, ma è la realtà quando ha a che fare con i monoteisti.
Lei è molto esemplificativa.
Sì, noi non abbiamo trovato niente, però perché usavamo i telefoni senza fili.
Uh-huh.
Cioè, e questo è un classico, cioè, purtroppo è una battuta che è la realtà. Perché ti dico
se Ciappa, gli altri fa le invenzioni, è come quando che mi dai i libri di storia ai superiori, oppure le iper mega merdate di Enzo Biagi nella sua storia d'Italia a fumetti per i ragazzi, dove che io metteva proprio e falsificava informazioni del tipo che ieri i frati chi salvaguardava la cultura, la civiltà. Ma cosa Dio, se chiede a fuoco le biblioteche, cosa sento a contarmi?
Sì, ma quando distruggevano, ad esempio, i boschi soltanto perché erano sacri, perché erano luoghi di culto, cioè questa è una caratteristica basilare, insomma, cioè, non perché avevano bisogno della legna, ma solo perché erano boschi sacri, ma... e di conseguenza li cancellavano.
Certo, e anche che puttana è là, del tipo chi ti fa vedere i tre dei suoi libri, di storia, per esempio, che fino al di prima... A Roma vige, nell'impero romano vige la libertà di culto e tutte quelle robe là. Dal di dopo, de colpo gli è tutti cristiani, cioè nel giro di un par di anni.
Sì.
Però non specifica mai il perché, il per cosa, il per come, il perché degli imperatori diventa tali, se riconvertis, il perché le masse delle persone si riconvertis. Cioè, io mette fuori tutto, ma sui libri delle Einaudi, non è anche nella casa cattolica.
Ma difatti, ma esiprono, io guarda, mi ricordo che...
Fate l'itis, è mia...
Sì, ma ti dico, io ho letto addirittura delle enciclopedie fatte da università inglesi che erano fatte, ad esempio, il capitolo dedicato alla religione antica fatta da un sacerdote e che tutto quanto il capitolo era, ti dico, era un'enciclopedia fatta da un'università inglese. Tutto il capitolo sulle religioni antiche era fatto da un prete che esaltava il cristianesimo.
Una bella
imparziale,
eh?
Cioè, ma ti dico, cioè... Neanche che andasse a parlare in maniera deformata di cos'erano le religioni antiche, no, era l'elogio del cristianesimo, della superiorità del cristianesimo, e cioè tu alla fine, dopo aver letto 70 pagine di quel capitolo, di informazioni, ma storiche, archeologiche, non avevi niente.
Cioè era una propaganda, una prosa?
Sì, era solo un elogio del cristianesimo. Cioè, nel senso che era solo di quello che diceva, ma io ho visto dei libri terrificanti. Io ho visto, ad esempio, un libro fatto dai cattolici sul peccato originale.
Fatto prima roba, cos'è il peccato originale?
No, in questo libro era fatto per confutare una tesi sul peccato originale. Era un libro di circa 150 pagine, benissimo, confutavano una teoria, e dopo tu che l'avevi letto non sapevi cos'era la teoria.
Cioè, a parlare dei somari con gli ali e a misurare quante ali che erano.
Sì, ma e loro lo facevano contro una teoria sul peccato originale. In realtà questa teoria che loro andavano a confutare non sapevi cosa diceva.
Certo che te sei un figo che sta là a leder che robe ha.
Sì, no, ti dico, certo, a livello di barzellette, cioè sono proprio barzellette, insomma.
Ogni tanto voglia di perdere 3 ore.
Sì, ma ti dico, cioè, ovvio, ma le persone, se tu gli dai un testo del genere, si vanno veramente a crederli nella maniera più letterale possibile. Cioè, okay.
Cazzo, dite se di un ambiente socioculturale 100, mi viene fuori dal diese, no?
Vabbè, questo non vuol dire...
Quando che te parla con la gente intorno che è il megiro del diese, cazzo, sono sotto diese, queste robe qua.
No, ma sai...
Cioè, che ne roba... Avevo ancora, cioè, tutti mi giro di gente, è ancora la storia del catechismo dei cristiani che veniva papai dai leoni in arena, tutte che troiate.
Sì, ma guarda che, tra l'altro, questa idea qua dei cristiani papati dai leoni, e addirittura negli anni 60 facevano i fotoromanzi. tu ci ridi, io l'ho recuperato tramite il mercatino dell'antiquariato, un fotoromanzo. Ma fotoromanzo, cioè, vedete, conosci cosa sono i fotoromanzi?
Beh, quei porno guarda al massimo.
Ecco, comunque, cioè, metti un fotoromanzo, quello religioso è più porno ancora. E praticamente, questo fotoromanzo, c'era la scena clou, era un legionario romano che infilzava un cristiano, che diceva, muori, non so cosa, presente cristiano, e lui diceva, Dio è uno e trino.
La ciappa da là dagli Argento per fare il suo film.
Sì, ma tieni conto, questo era un fotoromanzo. Cioè, nel senso che è una roba incredibile. Cioè,
sai, io spazia per vero, ma nessuno che li denunciava per falso ideologico?
No, no, ma d'altronde sai, era un fotoromanzo, ma la gente la credeva vera, capito?
Ma parte scherzi, si può denunciare per falso storico, roba che uscita?
È abbastanza difficile, cioè,
perché
nel senso...
Per esempio, il Gladiatore, è un film della troiata totale?
Sì, sì.
Cioè, fa vedere anche i gladiatori che vien copai nell'arena. Quando che non era assolutamente vero che veniva a fatti copare, perché cioè i moria, se i moria gli era incidenti come i pugili nel ring, perché
sì.
I gladiatori, specie qui nell'arena di Roma, l'arena di Roma gli era come lo stadio del calcio per Wembley,
sì.
Era il massimo del massimo, là doveva essere offerto il spettacolo meglio, cioè là noi ciappava i schiavi e li buttava dentro.
Ma difatti.
Pertanto i bocce, i ciappia da bocce i gladiatori, veniva super a destrai, che ne era un giro del manager, del promoter, dei serate, come che può essere adesso il pugilato moderno.
Sì, che sono morti anche là, ma non certo perché cercati, ma date le condizioni.
Sì, ma come chi fa vedere a loro chi doveva cercare la morte, era una puttanata, perché prova a pensare un promoter, un manager, e tira su un maestro d'armi e tira su un boccia dai 10 fino a 15 anni, 25, l'aveva messa in una barca di skate, di investimento, per magnare, per l'addestramento. Al primo incontro, che taglia la goia, cioè è andato a puttane un investimento e non mi pare che i romani fossero destamentati.
Assolutamente, ma d'altronde sai, se tu guardi come sono pagati certi divi degli sport, anche nell'antica Roma, la cosa era uguale lo stesso, insomma.
Ah, gli aveva anche gli sponsor anche una volta?
Sì, se c'erano gli sponsor, di conseguenza...
Figurati se gli si è copar?
Sì, ma anche perché cioè, non aveva assolutamente senso, perché c'era proprio il bisogno di persone che dimostrassero la loro capacità, insomma, e soprattutto non erano improvvisati. E questo qua venivano sempre da persone che si tendeva a mantenerli in vita, proprio perché fossero capaci di ripetere il gioco, insomma. Non è mai esistito quello che viene raccontato. Certo che poi i monoteisti li fa comodo raccontare le cose più truci, in realtà sono loro che le pensano, sono loro che le desiderano.
I proietta e so deformità mentali sugli altri.
Sì, sì, ma dico, vale, io ho visto un cattolico oggi, il fatto che tu diresti di distruggere le chiese. Io non ho mai detto, mi ha detto che secondo tu diresti, io non l'ho mai detto, ho detto se tu che lo dici, ma allora se tu lo dici vuol dire che lo pensi e che lo desideri e lo faresti te, non lo faresti certo io, non puoi proiettare le tue perversioni su di me quando una simile affermazione non l'ho mai fatta.
Mi sono perso una bella trasmissione.
Sì, sì, no, ma infatti ti dico, gli integralisti cattolici erano veramente scatenati oggi, insomma, cioè proprio. Ma queste cose dimostrano anche la loro miseria esistenziale, in quanto devono intervenire, e l'unico ritornello che hanno i monoteisti è di quello di avere rispetto. Di cosa? Rispetto delle loro affermazioni, ma io dico, torno a ripetere, rispetto delle persone sì, ma delle affermazioni, delle idee no. C'è la guerra sulle idee, uno si scontra col massimo rispetto della persona, no, devi rispettare, uno addirittura si sentiva ferito perché chiamavo quello che c'è a Roma Pulcinella Bianca, Pulcinella di Roma, cioè renditi conto perché Pulcinella di Roma, lui si sentiva offeso, non il Pulcinella di Roma che... Cioè, che poi non è neanche offensivo, lui si sentiva offeso perché lo chiamavo Pulcinella di Roma.
Insomma, una vecchia che ho parlato a me insieme un colpo, a si è offesa anche che mio chiama signor Carol Voltila, perché lo chiama signor, il signor Voltila.
Sì.
Ma mio non riconosce essere il Papa,
esatto.
È il mio Papa perlomeno.
Esatto, ma questo
è se ne ciappava perché non ho rispetto.
Sì, ma rispetto di cosa?
Cioè, nel senso, punto di vista.
Cioè, si rispettano le persone, ma non si rispettano certo le idee, non si rispettano certo le cariche, che non sono cariche, che non hanno una funzione, insomma. Questo è proprio, ma è tipico del monoteismo. Poi non sono capaci di sostenere, di argomentare, di provare quello che dicono, perché tu devi avere fede. Tu devi avere fede in quello che loro credono. E se tu non li rispetti, non hai rispetto.
Cioè, io non so i tuoi livelli, perché ti confronta con gente tosta, ma i miei, zero. Non è neanche qui, è mie ex catechiste. E praticamente dire che lo scandalizzai, neanche dir poco per quello.
Vabbè, è giusto.
Ma non sa controbattermi proprio. E dice, ma che fai? Dite, mi ha strarotto il... Beh, tammi, è tipo non dire.
Sì.
Te mi ha strarotto il cazzo fin da boccia, con questo testo da merda di Gesù Cristo, un personaggio che beatificava la povertà.
Sì.
Ma ti vivi tu in povertà, ti piace la povertà, tu prova la povertà, mi lo provavo nella vita mia, fa mega cagare e ho fatto di tutto per cavarmi fuori.
Sì, sì.
Pertanto, se tieni Gesù e ti entra in culo nel lago, dopo vabbè, sono stato esagerato, ma insomma.
Sì, no, ma ti dico, ma il fatto poi...
L'importe, scusa se ti ho interrotto.
Sì, no.
Cioè, mi parla caso mio personale, ti viene fuori da situazioni precarie... E ancora i tedeschi, ti devo ringraziare, Dio!
Sì?
Non mica mi sono fatto un mazzo con Mena Verza.
No, ma tanto per l'esempio più classico è successo quello di Abari, che sono partiti i razzi contro le barche. È stato un miracolo che qualcuno non è morto. Sarebbe un miracolo che non fossero partiti i razzi. Ma cioè, navi affondate, gente ferita, gente che scrive di annegare, è stato un miracolo. Vabbè, insomma, il concetto di miracolo è abbastanza perverso, insomma, nel senso che se
che a volta che invece li c'entra? Qui di Ustica cosa hai da dire? Che gli ha palmissie?
È stato un miracolo, sono direttamente in paradiso per loro, sai.
Ah, scusate, ragione.
Sì, ma
ma eri i martiri?
Ma ti dico, ma sì, ma guarda che loro, cioè, nel senso che non hanno il senso neanche del ridicolo, cioè proprio gli manca totalmente il senso del ridicolo, proprio perché è una delle caratteristiche, quella della monotonia, della serietà che hanno proprio i monoteisti, e che devono fare qualsiasi cosa pur di giustificare il comportamento assurdo della loro teoria, perché alla fine non è che possono giustificare il Dio, perché il loro Dio non esiste.
Beh ragazzi, senz'altro, come che ti sti un esempio, quel che la Ita Vuitila che l'altra sera, che altro di sui, che ho letto sui giornali, che ho buttato anche a me risposta su internet, che l'aborto le contro la pace, no, sì. Casomai è il contrario,
sì.
Casomai, sì. Se proprio dovevano estremizzare.
Sì, sì, ma infatti appunto dice che minaccia la pace, cioè nel senso...
La vaccata atomica.
Sì, e milioni di persone che muoiono di fame, gente che deve immigrare, no, quella non minaccia la fame.
Ma sa che non mi ha pubblicata? Ma va?
Dove?
Eh?
Ma dove l'avevi lanciata in lista?
L'ho messa, prima l'avevi indirizzata al Gazzettino.
Ah, beh...
E ancora Savo passà. E dopo l'avevi messa in lista. Però il Gazzettino non me l'ha mai pubblicata.
Strano. Strano, ma ti dico. No, perché era pubblicato ultimamente una lettera di un iscritto alla lista che era abbastanza cattiva sui cristiani e gliel'hanno pubblicata. Strano.
Ma dito che a me era massa che andea sul preciso, cioè ce l'andea.
No, no, assolutamente. Cioè, nel senso che.
Per mio provare ad andare leggero.
No, guarda, ad esempio c'è stato un iscritto alla lista, ma ha dato una lettera che gli ha pubblicata, che faceva il paragone, diceva, in Italia c'è stato un partito che è stato fatto fuori dall'arresto dei giudici, se continuano ad arrestare preti e pedofili faranno fuori anche la Chiesa Cattolica. E ha fatto il paragone, cioè, tra Mani Pulite nel 94,
sì.
E gli arresti per pedofili.
Gli hanno pubblicata. Ah?
Gli hanno pubblicata.
E a me no. Si vede che a me fa schifo.
Se
a questo punto wow, vuol dire che l'ho scritta male.
O può darsi che ci vorrà un po' di più tempo perché venga pubblicata tutto quanto là, insomma.
Vabbè, va.
In questo senso.
Non è che cambia il mondo,
sì,
ma comunque, qualche vecchina che lo lede dopo.
Comunque dai, c'hai provato e può darsi che esca.
Va bene, dai.
Va bene, ciao Marco.
Salute.
Ciao. Sì, ecco, aggiungendo appunto una cosa che il nostro ascoltatore ha sollevato giustamente, che era l'intervento del Pulcinella di Roma, che era quello proprio sull'aborto, sulla procreazione assistita. Premesso che i casi di procreazione assistita sono molto molto pochi e su casi limitati appunto come questi stanno facendo una guerra di religione, l'affermazione appunto più grave è che il Pulcinella di Roma afferma che l'aborto mette in pericolo la pace del mondo. E tra l'altro, per condannare l'aborto, come ci fosse da condannare un diritto che le donne hanno, lui addirittura utilizza le parole di Madre Teresa di Calcutta. Cioè, sappiamo qual era l'esempio di attività criminosa di Madre Teresa di Calcutta, che in fondo non interessava assolutamente dei poveri. Ma c'è appunto questa dichiarazione in poi chiede anche ai parlamenti di approvare leggi in questo senso e che vadano ad autorizzare a sostenere simili tesi. Ma teniamo conto appunto che forse la pace nel mondo è in pericolo se ci esistono poveri, se esiste gente che viene sfruttata. Sì, pronto? Sì, ciao. Sì. Allora, sta attento, io, allora, esiste un libro in questo senso, che è appunto, pronto? Sì, hai la radio, hai la accesa però, abbassa così, no, adesso mi senti? Ecco, allora adesso comunque si sente meglio. Esiste un libro fatto dalla Minimum Fax che si chiama La posizione della missionaria. Nella posizione della missionaria è elencato tutta una serie di attività fatte da Madre Teresa di Calcutta contro le persone, contro gli individui, contro i popoli. Una delle cose fondamentali, esistono anche riviste scientifiche mediche che hanno criticato i comportamenti che lei aveva nei confronti dei malati. Esistono testimonianze con persone con nome e cognome delle pratiche mediche non consentite o errate che venivano applicate. Utilizzava la condizione di sfruttare le persone e soprattutto delle persone non gli fregava niente. Voglio un esempio, è riportato il comune di Boston regalò a Madre Teresa di Calcutta un edificio al prezzo simbolico di $1, con la condizione di creare tutte quante le strutture di accesso a questo edificio utilizzando le cose per gli handicappati, proprio perché gli handicappati dovevano utilizzare questo centro. Madre Teresa di Calcutta si rifiutò, disse: noi non andremo a costruire niente che possa aiutare gli handicappati. Il comune di Boston disse: paghiamo noi le opere per gli handicappati. A questo punto Madre Teresa di Calcutta rinunciò alla donazione, tiene conto che era un edificio dato al prezzo simbolico di $1, e ti dico poi tutti i suoi comportamenti che lei ha tenuto, proprio cose incredibili. Se dico traffico dei bambini, perché alla fine se tu pensi anche all'attività svolta sull'aborto, è una cosa veramente fatta per creare povertà. I malati non venivano curati nei suoi centri, ma venivano portati all'interno dei centri soltanto con lo scopo di essere battezzati di nascosto, e perché appunto se rimanevano per strada c'era il controllo della popolazione. Invece in questi centri di dolore potevano essere battezzati e convertiti e fatti cristiani. Questa era la sua attività. Comunque, se tu ti leggi il libro o La posizione della missionaria, avrai il campionario del comportamento di Madre Teresa di Calcutta. Ecco, comunque, cioè, trovi anche le indicazioni su internet, tu cerchi La posizione della missionaria e Minimum Fax, la casa editrice. Così, sì. Buono. E il monoteismo intendo l'ebraismo, l'islam, cristianesimo, cattolicesimo. Tutte le religioni che partono da Abramo. Ecco, cioè nel senso che noi certo siamo più avversi verso la sua manifestazione occidentale perché viviamo in un paese cattolico, però logicamente ogni monoteismo, sia ebraico, sia musulmano, sia cattolico, sia cristiano, per noi si rifiuta, in quanto il monoteismo è sempre in posizione violenta di una verità. Politeismo significa che sei all'interno di un molteplice divinità in cui nessuno sopraffa gli altri, e di conseguenza hai la possibilità di vivere all'interno di un mondo organizzato in base ai legami che si creano fra le varie divinità. Considera che anche l'uomo è divino, di conseguenza non è sottomesso né soggetto alla divinità, ma è parte integrante della divinità, ed è un attore di divinità, anche lui ed è un dio. Di conseguenza... Sì, sono religioni politeistiche. Anche sì. Beh, diciamo, il discorso della superiorità è un discorso di rapporto di forza. Noi abbiamo una cosa che è ben diversa. Se noi andiamo a prendere le figure del Dio dei cristiani, il Dio dei cristiani non ha figli. Al contrario, Zeus ha un'infinità di figli e tende ad avere molti figli. Questo implica che è cosciente che lui non è autosufficiente, non è completo, ed esiste un bisogno continuo di avere attorno a sé altre divinità. Di conseguenza, pur essendo il più forte, essendo il più abile, non si ritiene l'unico e non si ritiene il superiore. Perché quando lui desidera qualcosa, un uomo, una donna, non ha uno scopo impositivo, ma ha uno scopo seduttivo, cioè deve agire appunto per poter sedurre le persone. E soprattutto anche lui è mosso da amore, di conseguenza anche lui è soggetto ad altre divinità. Lui può molto, è forte, è al capo di un vertice di divinità, però lo fa perché si è conquistato questo posto, e anche l'uomo lo può fare, anche nella nostra società, se uno ha più capacità si conquista un posto migliore. Di conseguenza non è l'unico Dio, è il Dio più forte, ma perché ha dimostrato maggiori qualità, non chiede fede, lui dimostra, lui compie, lui agisce, lui si dà da fare. Sì. No, se, guarda, allora, tu beh, all'interno delle eresie cristiane, la tua è una delle eresie se ti collochi nell'ambito cristiano monoteista. E di cosa è questo qua? Il Dio dei monoteisti non ha mai dato dimostrazione di aver bisogno degli uomini. Ha sempre avuto dimostrato, se stiamo ai testi sacri, di avere bisogno di imporre agli uomini un qualcosa, di sottometterli. Questa è la dimostrazione classica. Premesso che poi il Dio dei monoteisti non dà nessuna prova e nessuna dimostrazione della sua esistenza. L'unica roba che viene ammessa dal Dio dei cristiani o dei monoteisti è quello della fede, che tu abbia fede in Lui, che Lui esiste. In realtà il Dio dei monoteisti è una pura invenzione, non è mai esistito storicamente e non esiste neanche spiritualmente, cioè nel senso che è soltanto un grande fantoccio, è un grande bluff, tutto quanto là, insomma. Di conseguenza non c'è nessuna separazione tra la religione, diciamo, cristiana e cattolica e la Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica è un pastore che cerca di portare greggi a questo concetto, ma in realtà questo concetto non esiste, è una pura invenzione. Il Dio dei monoteisti non è mai esistito e non mai esisterà. No, il Dio non ti impone niente, il Dio cristiano non ti impone niente perché non esiste. Ci sono i suoi epigoni che hanno bisogno del gregge. E il pastore, cosa? Sì, ma il Dio dei monoteisti non esiste. Cioè, di conseguenza tu puoi benissimo proiettare un qualcosa che dire, che lo definisci Dio dei monoteisti, ma in realtà questo Dio non è mai esistito. Cioè, il monoteismo ha un unico Dio, che è uguale per tutte le religioni monoteistiche. Questo Dio dei monoteisti non esiste. O se esiste è un dio secondario all'interno di un altro pantheon, cioè nel senso all'interno del paganesimo può essere concepito come figura marginale, come la figura di un pazzo, il dio dei monoteisti, ma è un dio marginale, è un dio che è dentro il pantheon. Anche la figura di Cristo è una figura masochistica che può essere compresa in un pantheon pagano, perché i masochisti esistono, perciò esiste la figura di Gesù Cristo e verrebbe confinata e circoscritta e non farebbe danno. Però storicamente e spiritualmente e religiosamente queste figure non sono mai esistite e non esisteranno mai. No, non è che come dipende, perché guarda, io sono sempre molto attento alle cose e ho nella mia realizzazione spirituale e religiosa il Dio dei monoteisti non l'ho mai incrociato, non l'ho mai avuto possibilità di vederlo, di percepirlo. E ho sempre notato che è un grande bluff, una grande menzogna. Certo, esistono dei bluff che sono molto astuti e uno ci può credere per molto. Poi, sai, se uno viene condizionato e ammaestrato, usando i termini cristiani del termine, a credere a questo, certo che ci crede, si crea un riflesso condizionato. Ci sono persone che vivranno e moriranno. Cosa? Ma ti dico, io ho sempre vissuto all'interno di un mondo di divinità. Sì, sì, dimmi. Sì. 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 Sì, sì, questo qua. No, 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 non è pura chimica. Allora, hai mai sentito parlare delle napee e delle oreadi? Hai mai sentito parlare delle ninfe? Ecco, le ninfe sono presenti e vivono tutto adesso. Allora, le ninfe si manifestano in molte maniere e hanno delle forme molteplici. Cosa succede? Se tu sai benissimo come scout che le apparizioni mariane sono molto frequenti nella nostra zona. In realtà cosa succede? Che le persone, avendo una formazione puramente cristiana, puramente monoteistica, puramente della Bibbia, No, no, non è una colpa, cioè è una condizione, cioè non possiamo negare. Sì, cioè, però non possiamo, cioè, tu concordi con me che la nostra cultura veneta, la cultura, diciamo, biblica spiccia, è diffusissima. Ecco, allora, però è l'unico sistema che noi abbiamo di raffigurarci un divino. Esatto. Nell'interno, nell'interno della visione monoteistica cristiana, qual è il... Esatto. Allora, all'interno della visione monoteistica cristiana, l'unica figura femminile è la Madonna. E l'unica figura che ha contatto col divino è la Madonna per un monoteista. Allora, quando un monoteista ha solo questa informazione, questa notizia, quando si trova di fronte a una manifestazione di un certo tipo, è la Madonna. Ma cosa succede? C'è un problema che è anche diverso. Di solito le ninfe, le napee, le oreadi, che sono tipo di ninfe, le oreadi sono le napee sono le ninfe delle valli, le oreadi sono le ninfe delle montagne. Loro entrano in contatto tramite la dimensione culturale della persona. Cioè nel senso che se tu trovi una persona e questa persona fa difficoltà a comunicare, cerca di comprendere qualcosa e comunicare in base alle cose che lui può comprendere. Loro utilizzano il tuo substrato culturale. Di conseguenza loro è come scandagliarsi la tua mente e vedono che tu hai una figura femminile che per te è importante, che è la Madonna. E loro si presentano come la Madonna, ma lo fanno per cercare di entrare in contatto con te, capito? E di conseguenza lì c'è proprio un problema di comunicazione, cioè nel senso che se noi abbiamo un bagaglio molto limitato, in cui abbiamo soltanto un Dio su cui si discute della sua figura, di un Cristo che è crocifisso, mortificato, col corpo distrutto, una Madonna che è vergine e che è solo la figura femminile che abbiamo, succede che noi, quando di fronte a un effetto del genere, andiamo a pensare di trovarci la Madonna o di trovarci Dio. In realtà è perché noi non abbiamo elementi sufficienti per comprendere quello che ci viene davanti. Cioè, la tua sensazione, io l'ho vissuta milioni di volte, tanto per dire, e... Sì. Sì, no, ma ti dico, ma il punto è questo qua. Il problema è questo qua, che ad esempio è il tipo di predisposizione che tu hai verso queste figure. Se tu avessi un bagaglio, non dico religioso, ma più ampio a livello delle percezioni, di quello che puoi percepire, ti accorgeresti che queste figure cominciano a prendere forme diverse. Cioè, non avresti più una sensazione forte che si prende in una sola maniera, ma avresti molte sensazioni forti che si prendono in maniera molteplice. Che questo... Sì. 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 No, no, beh, cioè un albero. No, difatti, cioè esistono tutta una serie di energie che si devono coagulare per avere qualcosa. Ma poi le forme che noi vediamo, cioè, non sono solo rappresentazioni, sono anche sostanza. Cioè, un albero, ad esempio, sono le oreadi, che sono le ninfe degli alberi, ma sono legate all'albero. Di conseguenza, se tu sviluppi la sensibilità verso gli alberi, scusa, riusciresti a percepire qualcosa. Ma poi ci sono le ninfe di vari alberi. Però ricordi che gli alberi non sono solo una rappresentazione, sono anche una realtà religiosa ben concreta e ben specifica. Coltiva i tuoi sentimenti, coltiva le tue esperienze. Cerca di anche di variarle. Anche perché vedi, una caratteristica di queste cose è il fatto che normalmente i cristiani, c'è la storia delle sirene e della seduzione delle sirene, tanto per intendere, cioè che dal punto di vista mitologico forse l'hai presente. Questo, cioè, cosa significa? Che esiste una volontà di conoscenza, un desiderio di conoscenza, ma anche una pulsione di tipo di attrazione sessuale. Normalmente il sesso è l'ultima cosa che un monoteista pensa verso la divinità. Cioè, nel senso che tutti quelli che vedono la Madonna non proveranno mai una forma di desiderio o di passione sessuale verso la Madonna. Sì, beh, ti dico, non la vedrai mai, però se tu trovi una ninfa di un certo tipo, sicuramente se tu nel tuo bagaglio è solo la Madonna, vedrai la Madonna. Però tu abbini alla Madonna il fatto della verginità e non proverai mai un desiderio sessuale nei suoi confronti. Sì. Sì, no, ma l'importante è viverlo. Sì, ma comunque c'è. Esatto. Sì. Sì. Sì, ma vedi, ma il tuo desiderio di seguirla deriva dalla tua pulsione, dal tuo desiderio, ma deriva anche dalla capacità di fascinazione che la ragazza ha. E in questo momento è che scatta, si chiama Venere, si chiama Afrodite, capito? Cioè, nel senso che in quel senso è una divinità che agisce. Quel desiderio è una divinità. Vabbè. Sì. Sì, la struttura che hai, ma logicamente puoi anche raffinarla e ottenere di più da questa immagine o da questa esperienza. Sì. Sì. No? Sì. Sì. Sì, esatto. Sì, ma infatti, ad esempio, anche gli uomini, cosiddetti uomini primitivi, non conoscevano certo le leggi fisiche di galleggiamento, però facevano le zattere. Sì. Esatto. Sì. Sì. No, vedi, ma tu quando è che ascolti la trasmissione da poco? Sì, beh, tieni conto che sono 7 anni che c'è questa trasmissione. E di conseguenza, cioè, renditi conto che certe trasmissioni vengono così più cattive e certe vengono diverse. Poi dipende anche dal tipo di interlocutore, che ad esempio se degli interlocutori come te si può discutere tranquillamente di proprie esperienze, non c'è problema, capito? Il problema certe volte è anche il tipo di rapporto con gli ascoltatori. Sì? Esatto. Esatto, ma questo qua concordiamo pienamente, non ho problemi, nel senso che questo lo diciamo a 7 anni, però non tutti condividono questo. Sì, però vedi una cosa, il parlare così cattivo è servito a te a spingerti a telefonare e abbiamo potuto parlare tranquillamente di alcune esperienze che sono comuni a me e a te. Perciò non tutto, diciamo, questo male viene per nuocere. Nel senso che se ti parlavo di ninfe non mi avresti chiamato. O no? Sì. Sì, però vedi, hai trovato la provocazione, hai trovato un motivo in più, una spinta, un incoraggiamento a chiamare. Va bene, guarda, io ti ringrazio, devo chiudere perché c'è già Stefano e purtroppo devo chiudere alle 8. Bene, grazie, ciao ciao. Benissimo, siamo arrivati alla fine e ho già sforato, chiedo scusa a Stefano che ho sforato di un minuto, mando la pubblicità e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti.